San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 48esima puntata. Solo l'amore è forza creatrice. Le precedenti testimonianze sono confermate dalla seguente del dottor Stemmler. Intorno alla fine di luglio del 1941 mi incontrai nuovamente con padre Massimiliano nel blocco ventesimo, perché tutti e due ammalati. Occupava il letto inferiore vicino alla porta, io quello di fronte a lui, a fianco del famoso scrittore socialista Umberto Barlitzky. Fu informato della presenza di padre Kolbe in sala dall'avvocato Giovanni Posareschi, consigliere giudiziario della Società degli Autori. Sull'esempio di molti, anch'io di notte, strisciandomi per terra, mi avvicinai al letto di padre Massimiliano. Il saluto fu commovente. Ci scambiammo qualche parola sulle impressioni del tremendo crematorio. Poi rimanemmo in silenzio. Rimasi a contemplare il suo volto macilento, senza barba, difficili a riconoscersi. Solo gli occhi più che mai luccicanti accusavano la febbre. Non avrei voluto stancarlo, eppure avrei voluto dirgli tante cose. Fu lui ad incoraggiarmi e finì per confessarmi. I miei sentimenti erano di dolore e di disperazione. Io volevo vivere. Le sue parole invece erano profonde e semplici. Esortava ad avere forte fede nella vittoria del bene. L'odio non è forza creativa, solo l'amore è forza creativa. Sussurrava, stringendo forte la mia mano nella sua infuocata. Questi dolori non ci piegheranno, ma devono sempre più aiutarci ad essere forti. Sono necessari, insieme con gli altri sacrifici, perché coloro che rimarranno dopo di noi siano felici. Mi stringeva sempre più la mano ed i suoi accenni alla misericordia di Dio mi rincuoravano. Solo le sue parole esortanti al perdono degli oppressori e a restituire bene per male cagionavano in me una reazione di ribellione. Per altri successivi giorni mi recai presso il suo letto. Parlavamo senza parole. Durante la notte, poi, mandavo a lui altri prigionieri che desideravano i conforti della religione. Ma spuntò il giorno in cui lo vidi per l'ultima volta. Fu eseguita la pulizia dell'ospedale. Il capo del blocco ospedale spesso era in preda a furori deliranti. Con cinico sorriso correva da un letto all'altro. Si fingeva medico, misurava la febbre, ma non guardava mai il termometro. Scrutava invece la faccia del prigioniero. Cercava, lui fabbro, le facce degli intellettuali. Quell'uomo nano odiava coloro che dal viso potevano sembrare uomini di cultura. In quel giorno buttò fuori dall'ospedale padre Massimiliano e me. Aspettando che ci fossero dati i vestiti e fossimo assegnati a un nuovo blocco, rimanemmo fuori tra il 21esimo e il 22esimo blocco. Io stavo da una parte della parete, padre Colbe dall'altra. Mi guardava con insistenza e sembrava che volesse dirmi qualcosa. Approfittai di una distrazione della guardia e mi avvicinai a lui. Mi strinse forte la mano e mi disse con voce chiara: «La raccomando alla protezione dell'Immacolata». Feci appena in tempo a pronunziare queste parole che un urlo della guardia mi spedì nuovamente al mio posto. Continuai a guardare padre Colbe. Fu l'ultima volta, e così lo ricordo ancora oggi. Il capo leggermente inclinato, capelli rasi con lievi segni di calvizie, orbite profonde con occhi accesi come carboni, naso regolare, guance rese più infossate dalla barba non rasa da qualche settimana, labbra giovanili leggermente dischiuse ad un sorriso di perdono. Dalla corta casacca turchina uscivano braccia scarne e gambe terribilmente magre. Chiamarono il mio numero. Dovetti andare. «Arrivederci!» gridai verso padre Massimiliano. Ed egli continuò ad accompagnarmi col suo sguardo e col suo sorriso. Nel blocco degli invalidi. Dal registro giornaliero delle radioscopie dell'ospedale di Ospieci sappiamo che padre Massimiliano fu sottoposto a radioscopia il 2 luglio una prima volta e una seconda volta il 28 luglio 1941. Le due date non permettono di arguire che padre Massimiliano sia stato trattenuto nel blocco ospedale per quasi l'intero mese di luglio 1941. Una circostanza di tempo che considereremo più avanti ci convince a ritenere che dovette rimanere nel blocco ospedale solo per alcune settimane, 2-20 luglio, per poi essere assegnato al blocco degli invalidi. Dalla testimonianza di don Sveda sappiamo che uscì dall'ospedale ancora febbricitante e perciò assegnato al blocco dodicesimo, quello degli invalidi. Il blocco dodicesimo poteva considerarsi privilegiato perché gli invalidi erano dispensati dal lavoro. Ma dopo l'undicesimo, che era quello della morte, il dodicesimo era il blocco più odiato dai prigionieri. Se nell'undicesimo l'agonia era piuttosto breve per l'assoluta mancanza di viveri, nel blocco degli invalidi la morte era ugualmente quasi certa, ma solo dopo un'agonia più lunga. Gli invalidi, infatti, ricevevano appena la metà della razione dei viveri già insufficiente agli altri prigionieri e non ricevevano nessuna cura per le malattie, per cui erano dichiarati invalidi. La mortalità aveva una percentuale altissima, perché i poveri infelici, in maggioranza piagati, morivano per infezione. In questo blocco padre Massimiliano continuò la vita dell'ospedale, perché, non badando alla sua estrema debolezza, continuò di nascosto il suo apostolato sacerdotale a favore dei molti moribondi. Ma ve lo lasciarono appena qualche settimana, dal 20 al 29 luglio? Allorché, essendosi ripreso alquanto, fu assegnato al blocco 14, quello dei lavori agricoli, dove compirà la generosa offerta della vita. Preziosa a questo punto, sia per la determinazione delle date, sia per constatare la costante ascesa spirituale di Padre Massimiliano, la testimonianza del Shenkievich. Uscito dall'ospedale, fu assegnato al blocco 14 e al comando, cioè tra coloro che sbucciavano le patate nella cucina del lager. Anche in questo comando Padre Kolbe si guadagnò i cuori di tutti. Divenne in breve una persona popolare, così che tutti si stringevano attorno a lui per chiedere consigli e preghiere. Ricordo come nel luglio di quell'anno, in un pomeriggio di domenica, ci riunì presso di sé, recitò le litanie della Madonna e tenne una locuzione che ci rianimò molto nell'animo. Non presentivo allora che questo sarebbe stato ormai per noi l'ultimo suo insegnamento. La riportata citazione dalla testimonianza del Shenkievich offre tre circostanze da diligentemente considerare. Indubbiamente, il pomeriggio della domenica di luglio dovette essere quello dell'ultima domenica del mese, che nel 1941 cadde nel giorno 27. Lunedì 28 troviamo Padre Massimiliano al controllo radioscopico presso l'ospedale. È dopo questa data che bisogna assegnare il trasferimento di Padre Massimiliano dal blocco degli invalidi a quello dei lavori agricoli di cui parla Don Sveda. La riflessione del Shenkievich circa l'ultimo suo insegnamento ci induce a collegare molto vicina a quella del 27 luglio la data del giorno in cui Padre Massimiliano offrì la propria vita. Tutto ci induce a ritenere che nella settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 1941 avvennero i tragici fatti che motivarono il sublime olocausto del padre Kolbe. Servizio sacerdotale e regnare. Nonostante quanto già narrato, ancora non ci sembra completa la ricostruzione biografica di Padre Massimiliano nel campo di Auschwitz. Prima della spontanea offerta della vita, è doveroso dare risalto alla preparazione che vi premise. Fu una preparazione meditata quotidianamente, maturata nell'esercizio progressivo e vieppiù intenso della carità verso il prossimo, quasi un allenamento spirituale per affrontare la prova suprema. I testimoni unanimemente affermano la sua modestia, mitezza, umiltà. Di se stesso, delle sue pene, non parlò mai. Non esibiva la propria persona di fronte agli altri, non cercava la gloria degli uomini. Esteriormente faceva l'impressione di essere un uomo mite, umile e pio. Si tirava sempre indietro. Non ho notato che si fosse mai elevato sopra gli altri. In tutto il suo modo di trattare, nelle conversazioni con noi, si intuiva in lui la semplicità e l'umiltà. Ci narrava la sua vita precedente, ci parlava del suo lavoro in Giappone, dei suoi studi, di Gnepo Kalanov, ma mai si vantava di quanto era riuscito a fare e non si attribuiva alcun merito. non si ostinava mai nel proprio parere, aveva riguardo per le opinioni degli altri. Posso affermare, in generale, che non ha mai cercato per sé un lavoro più leggero nel lager, tanto più poi se ciò avesse arrecato torto agli altri prigionieri. Al contrario, quando poteva, prendeva per sé i lavori più pesanti, perché gli altri prigionieri fossero meno oberati. Di una sola dignità si fece vanto e giammai tacque, quella di essere sacerdote cattolico. Il sacerdozio fu per lui una costante testimonianza di fede apertamente dichiarata e professata, con la disposizione a subire per essa anche il martirio. Il signor Alessandro Giuba ce lo rivela esplicitamente. Ricordo con precisione che una volta mi disse: «Se sapessi che Dio mi accoglierebbe per la mia fede, oh, darei subito la vita». Considerava il sacerdozio un doveroso servizio di carità, perché l'esercizio costante della carità e delle opere di misericordia spirituali e corporali era per lui un dovere intimamente legato al suo stato di sacerdote cattolico. Di qui la spontaneità e la naturalezza con cui compiva opere suggerite dall'amore del prossimo, che in altri avrebbero richiesto non poco coraggio e grave sacrificio. L'esercizio del ministero sacerdotale per lui era come regnare in mezzo alle anime da conquistare o confermare al regno di Dio. I fortunati superstiti del campo di Auschwitz hanno saputo cogliere il fiorfiore del servizio sacerdotale di Padre Kolbe a Auschwitz. Il lettore ci potrà anche tacciare di prolissità, ma ci sembrerebbe fare un torto a Padre Massimiliano se non aggiungessimo alcune testimonianze o integrassimo quelle già in parte riportate, affinché il suo profilo appaia nella luminosissima maturità spirituale alla vigilia dell'eroica morte. Nel campo di Auschwitz tutti abbiamo avuto l'impressione che si sottometteva perfettamente alla divina volontà ed amava sommamente la Madre Immacolata. Nel conversare sempre ci dirigeva verso la Vergine Santissima. Spesso lo incontravo dopo l'appello serotino e le sue parole mi davano la forza e speranza di poter sopportare quelle pene e grande e profonda soddisfazione e gioia. Sapeva parlare così bene che dopo averlo ascoltato mi sentivo pieno di coraggio, senza paura della morte, benché questa ci minacciasse sempre. Accoglieva intorno a sé i prigionieri incoraggiandoli e sollevandoli spiritualmente. Quando manifestai una volta al padre la mia profonda compassione perché il capo lo batté senza pietà, lui rispose di essere lieto di soffrire, che tutto viene dal Signore Dio, e neppure allora si mostrò odioso contro gli inumani tedeschi. Ed ecco un caratteristico comportamento nella vita di allora di Padre Kolbe. Mentre gli altri sacerdoti e religiosi parlavano della fame e di come procurarsi qualche pezzo di pane per sfamarsi e della paura e delle incertezze di ogni giorno, il servo di Dio non parlava mai di queste cose. Visse come in un altro mondo, immerso in Dio nella preghiera. Non si vedeva in lui che l'umiltà e la pace e totale sottomissione ai voleri di Dio e dell'Immacolata e una grande compassione per i prigionieri. Si vedeva anzitutto in lui lo spirito di preghiera. Qualche volta feci delle inquisizioni sulla sua vita interna ed infine dovevo confessare che la sua vita era diversa dalla vita nostra, che in lui ci doveva essere una speciale grazia di Dio, essendo sempre sereno e tranquillo di spirito, come non si vedeva negli altri. Quando tutti noi altri aspettavamo impazienti la liberazione ed il ritorno a casa, lui tutto abbandonava nelle mani di Dio e dell'Immacolata. Non disse mai di voler tornare a Niepokalanov. Invece diceva: La miglior cosa sarà quella disposta da Dio e dall'Immacolata. Era molto contento nel campo di concentramento di poter fare a qualcuno alcunché di bene spirituale o materiale. Ci radunava, ci rasserenava ed elevava i nostri cuori a Dio. Quando una volta subì delle crudeli battute dal capo comandante tedesco, le sopportò tranquillo, come una mortificazione. Non maledisse. Qualche volta volevo prestargli qualche soldo affinché prendesse nella cantina un po' di minestra. Non lo volle mai, per non diminuire i miei risparmi. Ma lui era disposto di dare il suo agli altri. Il dottor Luciano Taddeo Hrosicki ci offre la seguente fotografia morale di padre Kolbe. Dagli incontri con lui riportavamo sempre sollevamento dell'animo, più forza di volontà per resistere e per non abbatterci. Egli ci raccomandava spesso di confidare in Dio e di abbandonarci alla protezione dell'Immacolata. Ho udito dagli altri compagni di prigionia come l'influsso del servo di Dio venisse generalmente definito una specie di regnare tra i compagni di prigionia. E con ciò si intendeva la sua azione e l'influsso benedetto che aveva sui compagni di prigionia. Era sempre calmo e pronto a recare aiuto. Ricca di semplici ma commoventi episodi, la testimonianza del signor Alessandro Giuba. Amava il Signore e la Madonna Santissima sopra ogni cosa, e con questo amore egli ci conquistava tutti. Quando ci parlava di Dio, avevamo l'impressione che a parlare era un uomo non di questa terra. Nel caso che uno dei prigionieri si fosse condotto male nel lager, ne soffriva e cercava di riportarlo sulla buona via. Accadeva che i prigionieri si prendessero a pugni. Allora li rappacificava, chiedeva loro di perdonarsi a vicenda le offese e diceva che avrebbe pregato per essi. Desiderava attirare tutti a Dio. Vedeva in tutto il volere di Dio e il dito di Dio. Quando qualche prigioniero andava alla morte, egli diceva: «Tale è la volontà di Dio». Nel lager di Mauthausen, Gusen, ho udito uno dei sacerdoti che diceva: «Oh Dio, se esisti veramente, punisci questi criminali». Dalla bocca di padre Kolbe non ho mai udito parole simili. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 48ª puntata.